Eccoci quindi a Voi che sapete, lo diceva la sigla medesima. In questa puntata di Voi che sapete con Valentina Benzi ci occupiamo di un volume, ma non è tanto il volume, sono i 1.000 contenuti, le sfumature che affronta in questo libro Il fantasma dell'opera, sognando una filosofia, Quirino Principe, a cui diamo subito il benvenuto. Buongiorno Quirino.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Radio Svizzera.
È un piacere averla alla nostra ospite in questa trasmissione. Come dice il risvolto di copertina, e non è che ci limiteremo a quello, questo non è una recensione del Fantôme de l'Opéra di Gaston Leroux, ma è un appello, è un sentito, accorato appello a che il teatro d'opera non sparisca, che sembra esattamente la contraddizione di quanto siamo venuti dicendo nelle recenti puntate di Voi che sapete, dove molti ospiti hanno detto, insomma, il teatro dell'opera è in buona salute, anzi sta crescendo. Qui sembrerebbe l'esatto opposto. Ci vuole spiegare in breve che cosa intende Quirino Principe con questa paura della sparizione del teatro dell'opera?
Dobbiamo sempre diffidare dai buoni segnali e stare attenti a quelli cattivi, essere piuttosto vigili e custodi anziché fruitori. È meglio essere per qualche tempo formiche per essere poi non cicale, che non è mai una buona scelta, ma aquile possibilmente. Ma il teatro d'opera apparentemente in Occidente. Lasciamo stare l'Italia, che è un caso patologico a sé stante, poi dirò perché brevemente, ma dovrebbe essere conosciuta la causa. Ecco, in Occidente il teatro d'opera sembra veramente essere in piena fioritura, poiché sono stati rotti alcuni argini di repertorio, ci si è scrollati di dosso delle barriere relative a ciò che si è sempre fatto, si continua a fare, e una certa falsa dialettica che sembra contrapporre appunto la contemporaneità e lo sviluppo nel tempo del nostro gusto per il teatro d'opera, per il teatro da un lato, per la musica dall'altro, e dall'altra parte invece la conservazione spesso nostalgica di, parentesi, cose belle, cioè virgolette, chiuse le virgolette, che sappiamo che spesso coincidono semplicemente con il già noto. D'altra parte non era una piccola autorità quel Platone, il quale affermava che per prima cosa noi abbiamo ciò che già conosciamo. Ma dobbiamo naturalmente procedere secondo un impulso di tipo faustiano, senza abbandonare le nostre care radici elleniche, platoniche, aristoteliche, boeziane, dantesche poi sostanzialmente. Sì, questa dialettica ha fatto molto male al teatro d'opera in un certo periodo, in parte del secolo scorso, poiché io sto per compiere 84 anni, ho il piacere di dire che certe cose le ho vissute direttamente in prima persona, l'epoca di una specie di purismo rigorosissimo per cui non si poteva parlare al Conservatorio di Trieste delle opere di Tchaikovsky e quasi quasi neppure di Aida o della Forza del Destino, poiché occorreva parlare soltanto di ciò che aveva una sicura autorità di tipo contrappuntistico, di ciò che era l'elemento scientifico nella musica. Poi si è capito che l'elemento, diciamo, edonistico, il piacere di ascoltare, è esso stesso una realtà che deve essere studiata con criteri scientifici, perché fa parte di quell'immenso calcolo combinatorio di cui sono soggetto. I suoni infiniti danno infinite occasioni di aggregazione e di significato. Si è passati, insomma, da una concezione di tipo formalistico, quasi la tradizione fosse un forziere, cioè dalla sfera dell'avere, si è passati largamente, finalmente, alla sfera dell'essere, cioè a ciò che il teatro d'opera è, a ciò che significa per noi, a ciò che significa anche per la nostra vita di cittadini. Ecco, il teatro d'opera non è una torre d'avorio, non è una riserva di caccia, non è il palazzo, ma è qualcosa che si esprime nella realtà, sia privata che pubblica, quindi anche nella tanto più volte, tanto spesso, conclamata società, parola che qualche volta può avere dei riflessi sinistri molto riduttivi. Ecco, detto questo, quindi noi possiamo andare ad Amburgo, possiamo andare a Chemnitz, possiamo andare a Novosibirsk, possiamo andare per esempio in uno dei nuovi o nuovissimi teatri che in Cina sono stati costruiti in questi anni e incontriamo un teatro d'opera vivo, vitale, felice, festoso, ricco di idee. Tuttavia, e lasciamo stare ancora una volta l'Italia per ora, tuttavia ci sono dei segnali sinistri e se permette io ne dico uno. Molto recentemente ad Amsterdam, capitale di uno Stato che è stato nella storia europea occidentale insieme con Venezia forse, uno dei baluardi della libertà di pensiero, una delle grandi garanzie del fatto che si possa stampare un libro, si possa dire qualcosa di sgradevole nei confronti di qualcuno senza essere mandati al rogo, senza essere decapitati. In Olanda, dicevo, la sovrintendente di uno dei quattro teatri d'opera che Amsterdam, e in particolare il maggiore, pare che si sia accorta a un certo punto, forse non conoscendo bene lei l'italiano, ma grazie a qualche soffiata, a qualche consulenza, a qualche avvertimento, che nell'opera Otello, che quel teatro stava per produrre, per mettere in scena, esistono delle frasi terrificanti, delle frasi offensive per i nostri fratelli, cioè proprio l'esordio, la prima battuta al di fuori delle battute del coro, una vela e salvo, eccetera, la battuta iniziale di dialogo di Otello, il quale ascende la scaletta che lo porta dalla sua nave, dalla spiaggia, agli spalti del suo palazzo castello a Cipro e dice: esultate, l'orgoglio musulmano sepolto è in mare. E poco dopo l'armi, lo vinse l'uragano. La sovrintendente, quando seppe quale fosse la traduzione in olandese, in neerlandese, di queste parole italiane, quasi svenne e chiamò, così è stato detto e raccontato, certamente è così, convocò insomma una specie di comitato di tre persone, di tre consulenti, mi pare tutte signore, tutte donne, con una notevole conoscenza dell'italiano, incaricate di rimettere a posto il libretto di Otello, poiché questo particolare, questo dettaglio appariva preoccupante. Quindi ci fu un atto di buona volontà con il quale, a partire dal quale temo, si cominciò a epurare, a normalizzare, a regolamentare i libretti d'opera della nostra grande tradizione teatrale e musicale. Si potrebbe continuare anche con certe incursioni avvenute in Italia successivamente, per esempio il fatto che una produzione che doveva ridare vita al Teatro Basso di Ascoli Piceno, un teatro bellissimo fra l'altro, rinascimentale, ma abbandonato dall'uso teatrale, dall'uso operistico per molto tempo e riservato ad altro, ecco, con una produzione curata da un mio grandissimo ex collega all'Accademia di Verona e grande maestro di scenografia, di regia teatrale operistica, cioè Pierluigi Pizzi, una produzione, dicevo, di Così fan tutte di Mozart. E a un certo punto non soltanto ci fu l'agitazione inquieta di certe presenze un po' estranee alla nostra cultura, tipo l'UCOI, no? L'Unione per la difesa, non so, della dignità delle comunità islamiche, ma anche endogena, cioè diciamo delle voci di parte cattolica, le quali si affiancarono a quelle suddette in nome di una moralizzazione contro comunque la corruttela e l'immoralità che potevano nascere da una produzione teatrale. Ci si accorse, spaventosa notizia, che in un'opera come Così fan tutte si parla di sesso, teniamoci sulla sedia per carità, altrimenti svegniamo. E insomma successe qualcosa per cui poi non ho seguito gli sviluppi ulteriori, certo è stata sospesa quella produzione, insomma quello che conta è che ci sono delle incursioni anche al di là del teatro d'opera, pochi anni fa, io, facendo una delle mie tante letture d'anti, se ne faccio tante in questa parte della mia vita, e ne facevo una, se ne faccio una totale a Milano, ne facevo una a Misano Adriatico vicino a Rimini, un grande cinema con molti posti, un cinema teatro, insomma, e dopo la lettura del canto 28esimo, ai, dell'inferno, quello che esordisce con una immagine di Maometto considerato eretico da Dante, quindi punito gravemente, il tutto si trova in un poema scritto 700 anni fa, è un poema allegorico nel quale fra l'altro l'autore non lesina sferzate critiche anche a esponenti della Chiesa Cattolica, alla civiltà cristiana nel suo insieme, ecco, quindi un testo fortemente imparziale, fortemente super partes, come la Divina Commedia. E dopo la lettura, che fu, devo dire, lodata, perché io recito sempre a memoria, conosco la Divina Commedia a memoria, quindi la recito sempre come se fosse una pièce teatrale, ecco, fui avvicinato non soltanto inevitabilmente dal solito anziano signore che mi disse: io sono l'ex preside del locale liceo classico, devo complimentarmi, eccetera eccetera, o da un'anziana signora che mi disse: io sono stata la professoressa dell'attuale istituto magistrale, eccetera, ma da un signore un po' diverso d'aspetto che mi disse: bravo capo, hai letto molto bene questi versi di Dante Alighieri, ma peccato che ha offeso il nostro grande profeta Mohammed. Io ho offeso, ma come, quando? Sì, ho letto quei versi brutti, brutti di Mohammed. Io, guardi, quello, questo che lei dice, beh, è nel testo, è stampato nel testo, non l'ho scritto io. L'ha scritto Dante Alighieri 700 anni fa. Sì, sì, giusto, bella Divina Commedia, bellissima, ma togliere quei versi, tutte le edizioni, togliere quei versi. Ecco, io metto insieme questi segnali che sono in parte relativi al teatro d'opera, in parte relativi alla nostra cultura in generale, e invito a trarne alcune conseguenze. Che cos'è che ci aspetta all'angolo di strada?
Beh, probabilmente cancelleranno le sigarette dai film di Humphrey Bogart, sicuramente cancelleranno la scena di Meg Ryan che fa finta di avere un orgasmo nella caffetteria di Harry ti presento Sally.
Questo non va più bene,
Quirino Principe, ma secondo lei allora il teatro d'opera, che dovrebbe essere immune dallo spazio-tempo, no? Avendosi creato uno spazio, certo, a sua volta, perché invece proprio dall'essere umano, da noi, da persone che vivono quindi nella storia, non viene difeso, non viene riconosciuto come un valore, diciamo, assoluto, brava, qualcosa che aiuterebbe noi stessi, no? Il nostro Gnosis Euton, di cui lei dica anche lei un capitolo nel suo libro, ecco. Perché non siamo capaci di arrivare a questo? Perché non troviamo l'origine di tutto?
Sono felice che lei mi ponga questa domanda, perché rispondo più che volentieri. Certo, il teatro d'opera si pone miracolosamente oltre lo spazio-tempo. La musica io la vedo come un mysterium extratemporale ed extracosmico, e indipendente dall'esistenza stessa del cosmo. La musica io la vedo come il mysterium logico-matematico, il logos matematico, che è al di là dello spazio-tempo e quindi per noi inaccessibile. Noi non possiamo dire nulla proprio perché è il totalmente altro. Se noi parlassimo di Dio, che è per definizione il totalmente altro, dovremmo dire lo stesso, non possiamo dire come Dio, possiamo immaginare che esista, non ci sono prove a favore o a sfavore, ma altro non possiamo dire, possiamo dire soltanto che è un mistero. Della musica dovremmo dire lo stesso, dovremmo dire che la musica è forse un eco, quel che resta di un frammento di risonanza di questo gigantesco e per noi inconoscibile mysterium, poiché penso che almeno un legame ipotetico possa esistere tra il cosmo e quindi lo spazio-tempo e ciò che è al di là, ed è il riconoscimento che esiste un mysterium insondabile. È un'operazione logica, tautologica e se vogliamo metalinguistica, di cui però io mi sento appagato. E quando io ascolto musica, ma guardi, io sono non credente, anzi un miscredente, sono nemico di tutte le religioni, tutte, nessuna eccettuata, ma nemico feroce però, e di tutti gli apparati ecclesiastici e sacerdotali che da milioni di anni vendono menzogna per avere il potere in contraccambio. Però forse il mio è un atto di fede, beh, sentite, con tante persone, con tanti miliardi di persone che hanno immesso nella propria esistenza qualcosa di veramente poco intelligente, possiamo dire, poco redditizio, poco congruente con la realtà e soprattutto fondato sulla frode, come la fede, ecco, mi consentiranno per favore di legarmi a questo unico atto di fede, uno solo, me lo concedete. Ecco, ed è questo, io credo che la musica sia un'eco remota di quel mistero. Il teatro invece è una realtà fatta dagli uomini, dalla storia. Se la musica è un miracolo della natura, il teatro è un miracolo della storia e per quanto ci riguarda della storia umana, poiché io ho una visione assolutamente aperta per quanto riguarda gli altri esseri viventi e anche non viventi, e penso che noi non siamo il vertice della creazione, la specie Homo sapiens non lo sia affatto, ma per quanto riguarda noi, ecco, della nostra specie, questo è uno dei grandi miracoli, forse per me che amo tanto il teatro d'opera e il teatro Tukur, è il grande miracolo. Allora, dovrebbe essere indipendente, dovrebbe essere inaccessibile, non scalfibile da parte di chi o non l'ha capito o l'ha capito e vuole distruggerlo, poiché sa che in questo modo aumenterebbe il suo potere su di noi, sull'Occidente, poiché il teatro d'opera è una creazione occidentale, sia chiaro, e se in Cina, in Giappone, in Corea ci sono eccellenti compositori, come ci sono Tang Dun, Takemitsu, non c'è dubbio, insomma, che c'è un grande talento anche strumentale, pianistico, violinistico, legato al canto d'opera. E tutto questo riguarda la musica occidentale, una forma, diciamo, una donazione, non una colonizzazione, una donazione. La musica occidentale ha donato a se stessa, la musica occidentale non è nella sfera dell'avere, è nella sfera dell'essere, quindi ha donato a se stessa anche ad altre culture nobilissime, diverse dalla cultura occidentale. Allora, se questo è vero, perché noi non riusciamo? Perché c'è una decadenza genetica dell'uomo occidentale? Per vari motivi che io potrei a questo punto elencare, ma forse faremmo non domani mattina, ma il prossimo Capodanno, quando io avrei finito di elencarli, per tanti motivi, dicevo, si assiste ad uno svigorimento di quelle che sono state le grandi virtù dell'uomo occidentale antico, cioè dell'uomo nato da radici elleni, anzi egizie, elleniche, romane, germaniche, poi in senso lato europee, poi in senso lato occidentali, ed è un'eredità, ecco, scusate se lo dico, ma lo voglio dire assolutamente, altrimenti è come se avessi la lisca di pesce in gola, ecco, di questa eredità non fanno parte delle presenze estranee, dei cunei giunti da altre culture, da zone basse delle altre culture, in particolare da religioni o da sistemi morali fondate sulla religione, e mi riferisco naturalmente al segmento, con tutto il rispetto naturalmente per la cultura ebraica, ebraismo-cristianesimo, la cultura ebraica è una grandissima cultura, purché sia laica, una cultura ebraica laica ce n'è, fa parte dell'Occidente, è stata ed è il sale dell'Occidente, non occorre che io faccia dei nomi, e quando là dove l'ebraismo ha un significato religioso, ed è in qualche modo una delle matrici del cristianesimo che io considero la peste, la malaria, la lebbra intellettuale dell'Occidente. Infettato com'è ormai l'uomo occidentale, homo insipiens ormai a tutti gli effetti, da questa peste, da questa lebbra, l'uomo occidentale, tranne alcune rare eccezioni individuali, è indifeso e quindi ha aperto un varco alla sfera dell'avere, quindi del potere, del conquistare, del possedere e quindi del distruggere, dello sbocconcellare, del mangiare, dello sgranocchiare, rispetto alla sfera dell'essere entro la quale il teatro d'opera, come grandissima creazione dell'Occidente, deve essere collocato e difeso là dentro, non il teatro d'opera in quanto tale, ma le mura che difendono, le mura intellettuali, filosofiche, concettuali, logiche, logiche nel senso di fabbricate con la materia del logos, che devono essere continuate, devono continuamente essere difese e riviste e controllate, e che dovrebbero essere poste a difesa delle nostre migliori realizzazioni, fra tante realizzazioni peggiori che vanno imputate all'Occidente. Se vogliamo curare Auschwitz, se vogliamo impedire la ferita dello stalinismo, se vogliamo in qualche modo riassestare un edificio che sta crollando sotto il peso delle iniquità sociali, della prepotenza per esempio di coloro che invece che custodi delle leggi diventano proprietari del potere di utilizzare le leggi, ma questo vale per tutte le categorie di potenti, ecco, se vogliamo farlo dobbiamo spostarci radicalmente dalla sfera dell'avere nella sfera dell'essere, non dimenticando che per esempio laddove gli attentati al teatro d'opera, beh, anche per esempio la prima della Scala, Attila, no? Nella bella, una volta tanto, bella regia che è stata fatta di Attila di Verdi alla Scala, a un certo punto Attila getta a terra una statua della Madonna e la decapita. Questo mi sembra un atto molto forte, molto importante, pieno di significato, che fa capire che cosa significa la barbarie. La barbarie distrugge persino le fedi, persino le nostre illusioni, no? Nel senso che se io dovessi insegnare in un'aula in cui c'è un crocifisso e arriva un genitore, poniamo, di qualche mio, ormai i miei allievi sono adulti, e che vuole togliere il crocifisso, io non credente mi sdraio a terra e dico passi sul mio corpo, ma non si tocca il crocifisso, perché il crocifisso appartiene a noi, siamo noi che decidiamo se togliere, non voi che non c'entrate affatto, con la nostra cultura voi siete ospiti, così come noi saremmo ospiti se vivessimo nel vostro ambito storico e geografico. Ecco, quindi che cosa ci dà, cosa può dare all'uomo occidentale, ecco qui arriva una specie di pars construens, che cosa può dare all'uomo occidentale l'energia sufficiente per raddrizzare questo edificio? La conoscenza, la cultura. In Occidente si studia sempre meno, si studia poco, pochissimo, si abbassa continuamente l'asticella. I ministri della pubblica istruzione, italiani ma anche tedeschi, britannici ma anche francesi, anche belgi, anche olandesi, non parliamo degli Stati Uniti, non fanno altro che venire incontro alle esigenze di chi paga un costo di apprendimento, il costo dell'apprendimento, una delle balle del 68. Una delle infamie del 68, da dove l'apprendimento deve essere visto come un dono, come un privilegio, come una meraviglia, come oggetto di una speranza. Scusate, ma mi avete indotto, mi avete costretto a aumentare la mia temperatura, la temperatura della mia indignazione. Quindi in questo momento sto per svenire per la troppa indignazione.
Bilder aus Osten, questa è la pagina d'apertura della raccolta per pianoforte a quattro mani, opera 66 di Robert Schumann. Siamo in chiusura di questa conversazione di Voi che sapete. Innanzitutto invitiamo anche il pubblico di Rete 2, se vogliono commentare i giudizi, i punti di vista che abbiamo sentito da Quirino Principe, info@rsi.ch.
Valentina. E per concludere, Quirino Principe, nel suo ultimo volume lei afferma, e mi fa molto piacere da donna, poter dire che l'opera è donna, e quindi certo. C'è questa volontà di salvare questo ewig weibliche, diciamo. Ecco, certo, come possiamo certo. arrivarci oggi?
È uno degli scopi della mia vita, cercare di fare il possibile per fare perdonare all'Occidente tutto ciò che di iniquo e di idiota è stato detto e compiuto nei confronti della donna. So che quello che io posso fare è poco, quasi nulla, ma è mio dovere farlo. Come possiamo farlo? E la risposta è la stessa di prima. E, diciamo, il comportamento dannoso e vergognoso del maschio occidentale, c'è stato, c'è ancora, no? Nei confronti della donna è dovuto alla non conoscenza, all'ignoranza di realtà fondamentali, soprattutto all'ignoranza fondamentale di ciò che è la dicotomia contro la quale noi dobbiamo, sulla quale dobbiamo misurarci, cioè quella tra la sfera dell'essere e la sfera dell'avere. Ritorna al discorso di prima, dobbiamo allontanarci il più possibile da una concezione ispirata all'avere, qualunque sia l'oggetto di cui ci occupiamo, se per il maschio occidentale, se per l'Occidente considerato come un tutto, come una cultura globale, ecco, ci sono state queste colpe gravissime, questi danni proprio nella struttura, nella nostra struttura logica e quindi nella nostra realtà. Uso una parola che io amo molto perché rappresenta il vertice poi dei miei giudizi, estetica, nel senso più alto della parola, dove estetica significa scienza dei significati e dove il brutto è l'assenza del significato. Dobbiamo leggere per esempio gli autori antichi della civiltà mediterranea, cioè gli autori dell'Ellade, del mondo ellenistico, gli autori latini, faccio qualche nome fondamentale: Pindaro, Eraclito, Menandro, Aristofane, Aristofane è salutare in questo senso, Boezio, Lucrezio, Properzio, Catullo, Orazio. Ecco, sono queste le letture che mancano ormai sempre più all'uomo occidentale, per non parlare naturalmente, per noi, quanto riguarda noi italiani, i nostri grandissimi autori che basterebbero da soli a fare l'Occidente, che noi non leggiamo più, non si legge più Ariosto, non si legge più Leopardi, ogni tanto si cita con orgoglio che in Inghilterra c'è stata l'edizione critica, la traduzione di Leopardi, sì, benissimo, benissimo, non accontentiamoci di questa soddisfazione, ecco, sovranistica, ecco, ma leggiamolo noi, leggiamo, rileggiamo tutto quello che è stato letto. Vorrei ricordare una bella frase di Denis de Rougemont, che io ho messo anche come epigrafe a un mio recente libro di poesie, cioè il mio poema A Young. Tu te dis déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Tutto è già stato detto, certamente, ma poiché nessuno ascolta mai, è necessario ricominciare sempre da capo. Ricominciamo, dunque.
E infatti noi ricominciamo e anzi invitiamo a leggere quest'ultimo volume di Quirino Principe, Il fantasma dell'opera, sognando una filosofia, edito da Iacabook, casa editrice milanese.
Io ricordo, anzi rettifico l'indirizzo di posta elettronica che ho dato all'inizio, è rete2@rsi.ch, potete mettervi in contatto con noi, con Voi che sapete, esprimere un vostro giudizio, una vostra opinione, e dopo aver ascoltato i Bilder aus Osten di Schumann, chiudiamo facendo riferimento all'autore di quel tema che Schumann utilizza come finale dei suoi études symphoniques, Marschner. Lui era del Templer und die Judin, qui invece è un momento dal trio numero 2 in sol minore. Ringraziamo molto per aver preso parte a questa nostra conversazione, Quirino Principe. A presto.
A presto, grazie. Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.